Sono le 10:38 e come avevamo annunciato in apertura siamo collegati con Nancy Porsia, perché questa inchiesta sull'LG che si è appena conclusa, della quale abbiamo parlato fino a pochi secondi fa con Riccardo Gatti, in realtà ha al suo interno un ulteriore vulnus. Il The Guardian, ripreso in Italia da Andrea Palladino su Domani, ha rivelato che nell'inchiesta sulla Juventus e l'ONG Save the Children e Medici Senza Frontiere, una società privata ha intercettato le comunicazioni di numerosi giornalisti d'inchiesta che da anni seguono la Libia e le migrazioni del Mediterraneo. Queste registrazioni, pur riferite a persone non indagate, sono state trascritte e inserite nei fascicoli della Procura. Quindi, dopo la chiusura delle indagini sul caso Juventus, sono diventate pubbliche. Come pubblici sono diventati i nomi delle fonti che, per loro tutela, in un simile contesto, erano ovviamente anonime e riservate. Questa operazione mette in pericolo le vite dei giornalisti, degli informatori, rende molto più difficile il lavoro di chi fa informazione. Tra le giornaliste intercettate c'è anche Nancy Porsia, freelance, che da anni si occupa di migrazioni, subendo anche minacce dalle milizie libiche. Buongiorno Nancy.
Buongiorno a tutti e tutti.
Allora, ci vuoi un po', come dire, io ho provato a riassumere velocemente questa vicenda, ma vale la pena entrare un po' di più nei particolari.
Sì, assolutamente. Questo è un attacco frontale, sfacciato alla libertà di stampa e quindi in generale alla democrazia e allo Stato di diritto, perché in questo caso abbiamo un abuso del potere, non saprei a questo punto se solo giudiziario ma anche esecutivo, perché comunque sappiamo che le indagini portate avanti dalla Procura di Trapani sul ruolo delle ONG nel Mediterraneo siano state comunque coordinate anche dalla SCOO, ossia dalla Polizia Giudiziaria che fa capo al Ministero dell'Interno. E è chiaro che in questo caso il potere giudiziario o è esecutivo hanno cercato di esercitare una violazione sul quarto potere, che è l'informazione, la stampa. Sì, tanti giornalisti sono finiti nelle intercettazioni, ma è per dovere di cronaca giusto dire che altri colleghi sono finiti nelle intercettazioni di persone indagate. E quindi è chiaro che mettendosi in contatto con persone indagate dell'ONG sono state intercettate. Nel mio caso si tratta invece di un'anomalia che davvero la dice lunga rispetto a quella che è l'attuale tenuta democratica dello Stato italiano. Io sono stata intercettata per 6 mesi, pur non essendo, quindi la mia utenza telefonica è stata posta sotto intercettazione e sono stata pedinata con tecnologia GPS per 6 mesi, ripeto, pur non essendo stata mai né indagata né indiziata. Lo conferma anche il nuovo procuratore di Trapani, che ha ereditato il fascicolo dal suo predecessore quando è entrato nel 2019 in forze presso la Procura di Trapani. Questa è chiaro che tecnicamente anche persone non indagate possono essere intercettate, come prevede l'articolo 266,2 del codice penale. Però questa è una estrema ratio per situazioni del tutto eccezionali. E infatti l'autorizzazione, la richiesta che in genere fa il PM, l'autorizzazione a procedere data dal GIP, il giudice delle indagini preliminari, ha una durata di massimo 15 giorni, proprio perché questo articolo del codice penale manda in deroga dei diritti tutelati dalla Costituzione, ossia il diritto alla privacy di una cittadina libera e, in seconda battuta, come nel mio caso, il diritto alla tutela delle fonti come giornalista. Quindi è davvero un'estrema ratio, che è uno strumento molto delicato che va utilizzato in casi estremi. Passi anche che mi abbiano deciso di mettere la mia utenza sotto intercettazione per 15 giorni per capire se avessi informazioni delicate sulla questione delle ONG, perché ricordiamoci, Trapani, la procura di Trapani indagava sulle ONG. Io queste informazioni sensibili sulle ONG non ne avevo, perché ho fatto una sola missione con loro, con MSF, nel giugno del 2017, ma è chiaro che in maniera pretestuosa nella sistematica richiesta di rinnovo delle intercettazioni sulla mia utenza telefonica e anche pedinamento GPS, viene sempre detto nei brogliacci che io ho letto che le informazioni di cui ero a conoscenza fossero di estrema rilevanza investigativa. Non è vero, e questo non è una mia analisi, non è una mia conclusione, ma lo dice il fatto che nessuna delle conversazioni mie di questi 6 mesi, ascoltate e trascritte, e poi finita nell'informativa finale. Non c'è traccia nell'informativa finale, che è il documento che andrà poi a distruire, su cui si andrà a distruire il processo sugli indagati, che ricordiamo, la fase probatoria, le indagini preliminari si sono concluse lo scorso febbraio, dopo 4 anni di indagini, e quindi da cui sono usciti 21 indagati, risultano 21 indagati. Non c'è uno straccio delle mie conversazioni nell'informativa finale, perché non c'è rilevanza investigativa. Come è possibile che sia stato utilizzato uno strumento così delicato, che manda in deroga diritti previsti dalla Costituzione, se poi non c'era un'attinenza, una stringente necessità per mandare in deroga i miei diritti? Quindi questo è chiaramente una violazione grave al mio diritto alla privacy e al mio diritto come giornalista a tutelare le mie fonti. Io ovviamente mi sono fatta un'idea rispetto al motivo che c'è dietro questa violazione. Loro non cercavano, non erano interessati gli investigatori, gli inquirenti, alle informazioni che io avessi sugli ONG, perché di fatto non ne avevo, ma erano interessati alle informazioni che io avevo sul traffico, sulla rete dei trafficanti di esseri umani in Libia, su terraferma. Ma non potendo mettermi sotto intercettazione, perché appunto i miei diritti sono tutelati dalla Costituzione, hanno utilizzato in maniera pretestuosa delle indagini già in corso presso la procura di Trapani per intercettarmi e sapere che cosa io avessi in mano sulla Libia. Infatti in quel periodo io lavoravo sul coinvolgimento di ufficiali della Guardia Costiera Libica nel traffico di esseri umani, gli stessi con cui l'allora ministro degli interni stava chiudendo degli accordi di cooperazione. E la mia inchiesta, che già era uscita all'epoca dell'inizio delle intercettazioni, stava piano piano diventando sempre più ingombrante ed imbarazzante per il governo italiano. E loro avevano necessità di sapere che cosa io avessi in mano.
Chiarissimo, quindi sostanzialmente la tua inchiesta metteva in difficoltà chi con questa guardia costiera libica, già ampiamente finanziata e rifornita di mezzi da parte del governo italiano, e con la quale l'Italia stava continuato a stringere accordi, quindi sostanzialmente...
No, era proprio in quel periodo che stavano definendo la cooperazione, parliamo del 2017, ancora non era stata finanziata. La stavano per finanziare. Era proprio il periodo in cui Minniti stava cercando di sdoganare la sua strategia, che lui spacciava per strategia contro i migranti, contro i trafficanti, ma in realtà era la strategia contro i migranti, la guerra contro i migranti, e quindi la mia inchiesta metteva in imbarazzo e in pericolo la narrativa del governo italiano rispetto agli accordi che stava per stringere con la Guardia Costiera libica.
Chiarissimo, chiarissimo. Quindi era un momento assolutamente cruciale e avevano bisogno di sapere che cosa tu sapessi, in maniera da mettere in difficoltà il tuo lavoro, ma soprattutto per capire fino a che punto potessero arrivare. Quindi ti hanno intercettata per quel motivo lì.
Sì, assolutamente. E nonostante loro sapessero quanto io fossi in pericolo, non mi hanno protetta, ma si sono limitati ad intercettarmi, perché poi io sono stata contattata da altre intelligence che mi hanno confermato il mio stato di pericolo e che mi hanno rassicurata dicendomi che mi stavano guardando loro alle spalle.
Sì, quindi è una situazione veramente molto molto difficile, nella quale loro hanno messo a repentaglio la tua vita pur di poter portare a termine
la vita delle mie fonti, perché anche. Poi c'è da anche sottolineare una questione importante. Io nei brogliacci che leggo, quelli appunto allegati e depositati, che già questa è una stranezza, per quale motivo sono stati depositati in procura a Trapani dei brogliacci che non hanno nessuna attinenza, come dicono gli stessi inquirenti, con la materia di indagine. Per quale motivo sono stati depositati i brogliacci con le mie conversazioni? Punto primo. Ma poi io in quei brogliacci non leggo neanche una riga delle conversazioni che ho avuto con le mie fonti. Sono tutte conversazioni che, anche da un punto di vista informativo, oggigiorno non hanno grande rilevanza, perché sono conversazioni tra colleghi, con avvocati. Lì è grave, perché ovviamente le conversazioni con gli avvocati erano inerenti a processi in corso, quindi informazioni altamente sensibili. Vedi la conversazione con il mio avvocato Alessandra Ballerini, con cui parliamo anche del caso Giulio Regeni. Ma di fatto io non leggo neanche una riga delle conversazioni che ho avuto con le mie fonti libiche, e secondo me non sono state allegate lì perché sono da qualche altra parte. Ma io in quei mesi potete immaginare che per telefono ho detto ben altro oltre a quello che è uscito, purtroppo. Quindi violazione della privacy e soprattutto violazione della tutela delle fonti, oltre che tentativo, e direi forse anche riuscito, di imbavagliare la stampa libera, perché poi ricordiamolo, le prime vittime di questa operazione sono tutte le donne, tutti gli uomini e tutti i bambini morti nel Mediterraneo, e quelli che poi sono stati intercettati dalla Guardia Costiera libica e riportati a terra e sotto tortura. Oltre che la società civile libica, che è, come migranti, la prima vittima di questi giochi politici.
Indubbiamente, qui è un'operazione che poi ha prodotto gli effetti di quali abbiamo parlato anche prima, ossia i respingimenti in mare, il riportare la gente nell'inferno libico, il riconsegnarla ai lager, le cui condizioni sono state descritte anche grazie a giornalisti e giornaliste come te, che sono andato a cercarli, a visitarli, a raccontarli, e di fronte ai quali è impossibile chiudere gli occhi. E nonostante questo, gli accordi sono stati stretti e continuano ad essere rinnovati. Mentre noi stiamo parlando, Draghi è nuovamente in Libia, accompagnato da uno stuolo di imprenditori, presumibilmente con il primo obiettivo di combattere la concorrenza turca nel controllo della ex colonia. Ma come sempre la questione delle frontiere sarà all'ordine del giorno, perché non c'è stato incontro italo-libico in questi anni in cui questa questione non sia stata all'ordine del giorno, ed eventuali rinegoziazioni dei finanziamenti che vengono dati alla Guardia Costiera libica, che poi sappiamo essere a sua volta coinvolta in questi traffici, quindi in un cortocircuito assoluto nel quale a fare le spese sono soprattutto, come giustamente dicevi tu, le persone che non hanno la possibilità di difendersi, quelle che sono in viaggio. È arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore o ascoltatrice che dice: ma siamo di fronte a un caso simile a quello di Ilaria Lalpi? Per il momento potrei già dire io che almeno tu sei viva.
Ecco, sono assolutamente d'accordo. No, però ora a me non piace giocare il ruolo della vittima, ma non farei il mio mestiere, ossia non renderei giustizia al dovere di cronaca se non dicessi che c'è stato un anno abbondante in cui io ho avuto seriamente paura per la mia incolumità. Avevo paura che mi uccidessero, sì, assolutamente sì, perché ora c'è un'attenzione mediatica su questo caso, diciamo dal 2019, ossia da quando il collega di Avvenire nello scavo ha portato in auge la questione di Bisa, ma io parlavo di Bisa nel 2016. E questo, e nonostante mi pubblicassero in Italia e all'estero, nonostante mi ascoltassero le procure, non si erano accesi in maniera importante i riflettori su questa faccenda. Quindi io ero in prima linea, ma senza il sostegno di nessuno. Da freelance mi muovevo, ahimè, senza protezione a corpo libero. E quindi ero seriamente preoccupata per la mia vita e per la vita delle mie fonti, assolutamente sì. Mi guardavo le spalle quando camminavo per strada e guardavo anche verso le finestre.
E adesso scopriamo che il governo italiano ti stava sorvegliando tutte le tue conversazioni, ti stava pedinando, si guardavano bene dal proteggerti, ma certamente mettevano a rischio la vita tua e quella delle tue fonti, che oltretutto di fronte al divulgarsi di questa inchiesta tante fonti rischiano di prosciugarsi anche per il futuro, anche in altri contesti, perché se si scopre che la magistratura italiana può mettere sotto controllo le conversazioni tra un giornalista, una giornalista e le sue fonti, allora nessuno più si sente al sicuro e saranno sempre meno quelli disponibili a fornire informazioni utili per costruire una informazione corretta, o sbaglio?
Sì, assolutamente, assolutamente. E infatti credo che questo sia il messaggio, uno dei messaggi subliminali anche di questa fuoriuscita di informazioni e documenti secretati. In prima battuta, per quale motivo hanno richiesto e autorizzato queste intercettazioni? In seconda battuta, per quale motivo questi brogliacci sono stati allegati e depositati in procura pur non essendo utili ai fini investigativi? Perché ora, oltre alle mie fonti e a tutte le vittime di questo attacco alla democrazia, ricordiamoci che c'è anche la violazione della mia privacy. Tante persone stanno leggendo mie conversazioni private.
Sì, un fatto assolutamente intollerabile. Intollerabile in generale, intollerabile ancora di più in questo caso. Abbiamo ancora un minuto. Ti chiederei di fare una battuta finale riassuntiva rispetto a questa vicenda.
come dire, questa vicenda che è venuta fuori negli ultimi giorni, per me personalmente è una conferma. Io non avevo, come dire, avevo sospetti di essere sotto intercettazione, di essere controllata, perché all'epoca dei fatti, ricordiamo nel 2017, denunciavo i fatti mentre accadevano, sperando che il mio lavoro da giornalista potesse di fatto cambiare il corso degli eventi. Io credo che sia questo un po' sempre l'ambizione di noi giornalisti, inchiestisti, fare da scudo con il nostro corpo per la democrazia. E invece ancora oggi devo prendere atto del fatto che io mi sono messa in prima linea rischiando a 360 gradi, io come persona, i miei cari, le mie fonti, ma di fatto il mio lavoro non è riuscito a cambiare il corso degli eventi perché la politica è andata avanti, stile caterpillar, sui diritti delle persone. E quindi dovremmo ripensare seriamente alla struttura del nostro ordinamento democratico o del nostro ordinamento e capire se davvero lo possiamo ancora definire democratico.
Sai, molto dipende anche dalla capacità dei movimenti sociali di raccogliere le denunce che arrivano dai giornalisti di investigazione e di farne strumento di lotta. Questo forse è in grado di invertire la rotta di una nave più che diretta a impedire che i migranti in viaggio possano raggiungere il nostro paese. Questa è una considerazione che mi sento di fare in chiusura di questa nostra conversazione. Certamente parlarne adesso è molto importante per denunciare quello che sta accadendo. Io ti ringrazio molto e ovviamente continuo a fare quello che hai fatto fino adesso.
Grazie, grazie. Buona
Grazie
giornata a tutti.
a te, ciao.